redigio.it e la storia continua. Siamo a domenica, è il 31 marzo del 2024, è la settimana 13 e il giorno 91. Cronache varesine da ascoltare è il mercato delle bestie, la stazione centrale di Milano e quando il Barbarossa, terribile, e la città fecero pace. Ideologia del bacino del lago di Monate, la seconda puntata. Buon ascolto. La stazione centrale di Milano è l'ultima puntata. Così, a mo' di sobria decorazione, i vertici fascisti pensarono di omaggiare infatti in questo modo. Hitler, nel caso fosse venuto a visitare Milano e avesse dovuto attendere il treno proprio in questo padiglione per scoprire l'ultima curiosità. Dovrete questa volta uscire dal padiglione reale e direttamente sui binari. È un dettaglio, quindi, che potete vedere ogni volta che prendete il treno. Basta andare al binario 21. Qui, come grandi decorazioni esterne, troverete tre squadroni di quadroni di piastrelle dipinte che rappresentano i momenti salienti della storia della dinastia Savoia. Concentriamoci però solo su uno. Quello che a noi interessa in questo grande riquadro, potete vedere una scena Vittorio Emanuele III e il cavallo che incontra Benito Mussolini che è tutto felice, festante, gli presenta l'Italia fascista, ma è un Mussolini un po' strano, cioè non ha la faccia. No, non ha la faccia. Questo perché si dice che un partigiano durante i giorni della liberazione abbia sparato fucilate contro il volto di Benito Mussolini, presente proprio su questo riquadro, e sia le piccole svastiche in legno all'interno del padiglione. Sia questo volto trasfigurato in Mussolini e sono stati mantenuti durante i restauri come la memoria. Altro luogo nascosto della stazione centrale. Purtroppo oggi non è più visitabile, e il grande ricovero antiaereo collettivo risalente alla Seconda Guerra Mondiale è nascosto nel ventre della stazione. Con grande lungimiranza, il ricovero antiaereo è presente all'interno della stazione fin dalla sua inaugurazione del 1931, costruito in mattoni. Il momento è nascosto nel secondo piano interrato della stazione ed è probabilmente uno dei più grandi e sicuri rifugi antiaerei collettivi di Milano. Parliamo infine dell'ultimo luogo nascosto all'interno della stazione, il più segreto e il più triste, il binario 21. Questa volta però stiamo parlando del binario 21 sotterraneo. La particolare della stazione centrale è infatti è quella di essere stata costruita su due livelli diversi. Un livello sotterraneo con magazzini e binari per il carico e scarico delle merci a livello strada e un livello sopraelevato. Quello su cui voi oggi prendete i treni o li aspettate bene è proprio da uno di questi binari sotterranei, dal binario 21, che tra il 1943 e il 1944 partiranno dei treni tristemente speciali, treni non più carichi di merce, ma carichi di persone trattate. Le merci, vagoni carichi di ebrei e dissidenti, politici e diretti verso i campi di concentramento nazisti. Pensate che ben più di 800 persone, molte di più, partiranno da questi binari e ne torneranno pochissime. Da pochi anni all'interno del binario non sotterraneo è ospitato, grazie alla preziosa iniziativa della senatrice Liliana Segre, il memoriale della Shoah, che aiuta soprattutto i più giovani. Ma in realtà tutti noi a non dimenticare le brutture della storia e a fare in modo che queste non si ripetano. Nel memoriale troverete a farvi da colonna sonora solamente il rumore dei treni che passano sopra le vostre teste e a fare da decorazione solamente le spoglie di mura e di cemento armato che sono parte dello scheletro originale della stazione. Un tempo, e anche durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale, questi ambienti erano i magazzini delle regie e poste e il binario per la destinazione ignota. Era lo stesso su cui tutti i giorni si caricavano sacchi pieni di pacchetti di posta e corrispondenza, sia il memoriale della Shoah che l'intera stazione centrale sono luoghi che meritano veramente di essere conosciuti e sono fra i tour da organizzare a cui bisogna affezionarsi. Spero quindi di potervi conoscere di persona per accompagnarvi a fare un giro alla stazione centrale del binario 21. Quando il terribile Barbarossa e la città fecero pace. La sua carta d'identità, Federico I di Svezia, casata Hohenstaufen, imperatore romano e re di Germania, comunemente noto come il Barbarossa. Per i tedeschi, un grande sovrano, un eroe da stirpe. Per i milanesi ancora oggi, e sono passati 8 secoli, un nome da segnare nell'elenco dei cattivi. La storia si è incaricata di rendergli giustizia. Ha cancellato valutazioni esagerate nell'uno e l'altro senso. E in questa luce cerchiamo di vederlo, rievocando alla buona il lungo rapporto che ha avuto coi cittadini nostri antenati. Non c'è dubbio, l'impatto iniziale è disastroso. Tutte le volte, cominciando dal 1154, che piomba in Italia, il Barbarossa manda in crisi i milanesi, li costringe a subire pesanti diktat, li soffoca con tasse e balzelli, gli toglie in pratica la facoltà di gestire la propria autonomia, li obbliga a sopportare l'insulto di una podestà di nomina imperiale. E il peggio arriva ai primi di marzo del 1162, quando la città, stremata e affamata, è ridotta alla resa e apre le porte al sovrano tedesco, il quale, esiliati fuori le mura gli abitanti, ordina di distruggerla, affidandone l'incarico agli alleati lodigiani, cremonesi, pavesi, comaschi e novaresi. Sull'entità di questa rovina ci sono state esagerazioni e con i dovuti distinguo provocarono più danni i bombardamenti del 43 che non il Barbarossa, che si preoccupò di abbattere soprattutto le opere di difesa e risparmiò tra l'altro chiese, monasteri e antichità romane. Tempo 6 anni, dunque assai meno di quanti occorrono per terminare la nuova sede del piccolo teatro, e Milano risorge. Poi la rivincita, il 29 maggio 1176, e il Barbarossa è sconfitto a Legnano. Altri anni passano e l'imperatore ai milanesi il pragmatismo in politica suggerisce di intavolare un dialogo diverso. Quando in Federico, scriveva Cesare Cantù, non vedemmo più un padrone ma un amico, ci trattammo con le migliori cortesie. Qualora venne a trovarci, lo accogliemmo a grande onore. Festeggiammo le nozze che volle qui celebrare di suo figlio con l'erede del regno di Sicilia. Noi gli demmo denari perché ne aveva bisogno ed egli cedeva a noi terre imperiali del contado. Noi promettevamo a lui di conservargli i domini suoi in Italia ed egli a noi di non far lega con altre città senza nostra saputa. E molti dei nostri l'avranno accompagnato quando andò crociato in Palestina, ove morì. Giugno 1190, annegato nel fiume Salef. Venne a trovarci una prima volta nel settembre del 1184 e ritornò nel giorno dell'anno dopo, prendendo alloggio nel monastero di Sant'Ambrogio. E in Sant'Ambrogio, mentre la zecca faceva battere in suo nome 3 monete d'argento, il 27 gennaio 1186 presenziò al matrimonio suo figlio Enrico di Costanza di Sicilia. E per l'occasione i milanesi avevano nascosto sotto un telo la lastra di marmo che sull'antica porta romana raffigurava il Barbarossa trascinato all'inferno da un mostro demoniaco, che è conservata al Museo Civico del Castello Sforzesco. Stante la nuova alleanza, non era il caso di esibire agli occhi di Federico un'immagine derisoria che ricordava antichi odi ormai sepolti. Desan, dopo la battaglia de Legnan, col Federic disem che sta la pace. Ma coi comasque, Pavese Rudesan, Giancamo del Grem. Oh, bocca, tas. E Barbarotta, e Barbarossa, che le raminga un bœ, in Sant'Ambreuse, e presenza a sposalizzi della Costanza, junto al suo fieu, Enrico, mettendo in del scorbin i vec malefici. E in sci stim alla mano. No, era non grande moni a pensargli bene, che in del tragio Milan, alla Las Andrei, Ges e anche i conventi. Una nota. Qui, mettendo in del scorbin significa scordare, dimenticare. Idrogeologia del bacino del lago di Mulmate. Il bacino è caratterizzato da porti di natura esclusivamente meteorica che alimentano precipitazione diretta il lago e per percolazione infiltrazione sotterranea la falda idrica. Quest'ultima si estende intorno al lago impregnando i serbatoi naturali che contornano il bacino. La superficie freatica è inclinata verso il lago e si raccorda con la superficie lacustre. Il rapporto tra l'area del bacino imbrifero, che è molto modesta, e quella del lago è tale da rendere piuttosto difficoltoso e lento il rinnovo delle acque del lago, a causa del limitato volume degli afflussi del bacino. I deflussi del bacino avvengono attraverso un solo emissario, il torrente Acqua Negra, che da Travedona raggiunge il Lago Maggiore. Le osservazioni effettuate in superficie e alcune indicazioni del sottosuolo consentono di affermare che il Lago di Monate è soggetto a qualche perdita idrica del suolo. Si tratta verosimilmente a percolazioni sotterranee di entità piuttosto modesta, che hanno luogo nella zona sud del lago, presso la cascina della palude, verso il bacino di Comabbio, nonché lungo il versante situato nord-ovest dell'abitato di Monate, verso il bacino dell'Acqua Nera. E in quest'ultima zona si individuano in particolare alcune sorgenti, la cui portata complessiva è valutata a 4 o 5 litri al secondo, situate a zone comprese fra i 230 e i 255 metri circa, e certamente alimentate dalle acque del vicino lago di Monate, che si infiltrano attraverso le morene delimitanti il lago stesso verso nord. Non si hanno invece indizi di perdite lungo il limite orientale del bacifero imbrifero, tra zona Trevedona e Moncucco, né verso ovest-sud-ovest, Catrezzate o Smate. Ciò dovrebbe essere dovuto alla presenza del substrato roccioso a modesta profondità, quindi in grado di assicurare l'impermeabilità del bacino in questa zona. Redigio.it e la storia continua.